Buonasera,
Buonasera.
aspettavo l'avvio della diretta.
Incongelati.
Eccoci qui.
Siamo pronti per una nuova puntata di Plot Twist, e anche questo è già un plot twist.
Esatto. Niente, Manfa, come sempre puntata
Ricca.
ricca, ricca di ospiti, ricca di argomenti, serie e meno serie. Iniziare col primo.
Yes, come sempre capo, non mi sento in cuffia.
Perché ci sono sempre questi problemi? Il bello della diretta. Basta girare uno di questi, Manf. Devi solo scoprire qual è il tuo.
Trovato.
Oh, vedi? Era una cosa che poteva
Grazie, grazie Cape. Come sempre c'è con noi in studio il mitico Cape, colonna portante della
fare.
radio.
Di Manfredi, che non so
Sì,
neanche.
non so neanche come legare gli spinotti, girare gli
I
augelli
birrifichi.
e così via. Questa sera parliamo di tante cose, parliamo di giovani nel nostro territorio, parliamo di elezioni americane, parliamo di conflitto in Medio Oriente, parliamo di Lucca Comics, quindi c'è di tutto un
Ma
po'.
cioè passiamo così,
Pam, pam, pam.
tocchiamo tutti i
Esatto,
temi.
esatto. Con noi c'è questa sera Cristina Romei.
Sono io.
Sì,
Esatto, è lei, è proprio lei.
devi sì, il
Mi
microfono.
avvicino al microfono,
Sì, esatto,
ovviamente, eccomi
grazie,
qua.
perfetto.
Eccoci,
Eccoci.
allora, Cristina è una delle assistenti sociali dell'ambito 10, quindi dell'ente che coordina i servizi sociali su un territorio piuttosto ampio, perché ci sono dentro i comuni di Fabriano, di Certodesi, di Sassoferrato, di Genga, di Serra Sanguirico. E Cristina è proprio, diciamo, un po' una delle persone in prima linea quando si parla poi di politiche giovanili e di supporto ai giovani del nostro territorio. Tra l'altro, l'ambito ha appena fatto una serie di progetti, tutti piuttosto approfonditi proprio su capire quali sono le esigenze dei ragazzi, ascoltarli e poi fare degli interventi in merito. E quindi, insomma, abbiamo incastrato Cristina per parlarcene, detto così, proprio plateale.
Ed eccomi qua,
Eccoti,
infatti.
eccoti, brava Cristina, grazie.
Allora, sì, sono un'assistente sociale, anche se questa parola a me non mi piace, né come nome della professione, visti tutti i pregiudizi, ma anche perché proprio non descrive, no? Assistente sociale, poi assistente con i giovani è proprio la cosa che non funziona.
Sì, perché poi si tende a togliere questo assistenzialismo, tra virgolette, no? Si cerca proprio
Esatto.
di evitare, no?
Non esiste più in tutti i campi,
Esatto.
ma poi con i giovani assolutamente no. Allora, che vi dico, da dove siamo partiti forse? Siamo
Sì.
partiti un po' da delle voci, ma anche dal guardare il territorio. Cioè, ci sono tanti giovani che vanno a scuola, tanti giovani che fanno parte di associazioni, ma ci sono anche tanti giovani che si ritrovano in dei luoghi che non sono quelli convenzionali e stanno tra di loro anche ad orari diversi da quelli, no? Che diciamo che siano consueti, eccetera. E vengono a contatto anche con tante persone, tra cui anche persone al lavoro. Parliamo di educatori di strada, ma parliamo a volte anche di forze dell'ordine. E con queste persone l'unica cosa che emerge è che i ragazzi si lamentano un po' la mancanza delle figure di riferimento adulte. E quindi anche con queste figure, no? Che ne so, la forza dell'ordine può diventare una persona a cui confidare delle
Certo.
cose. E questo insomma ci ha un po' insospettito e quindi ci siamo chiesti, ok, bisogna fare un po' il punto della situazione e capire come offrire qualcosa a questi ragazzi, ma in verità a tutti i ragazzi, perché ovviamente ogni volta che si va a lavorare su un target, già si etichetta. Invece il lavoro che noi vogliamo fare è sempre quello di offrire opportunità a tutti che possano essere colte veramente da tutti. E quindi niente, abbiamo iniziato con questa sfida, ci siamo appoggiati all'Università della Strada del gruppo Bele, che sono dei professionisti fantastici. E la prima parte del lavoro sul territorio è stata quella d'indagine. E quindi abbiamo fatto dei focus group di adulti che si occupano di ragazzi, quindi parliamo di professori, sono intervenuti medici di base, sono intervenuti i servizi territoriali, c'erano dei genitori, c'erano degli allenatori, quindi avevamo un po' tutte quelle categorie di adulti che hanno a che fare con i ragazzi e dei focus proprio con i ragazzi. Allora mi sono portata degli appunti perché è un po' riassunto di quello che è emerso perché è interessante secondo me. Da parte dei ragazzi, allora cosa si chiedeva a questo focus group importante? Si chiedeva che percezione c'era della popolazione giovanile e quali potevano essere gli interventi da fare. Quando parlo di giovani, ovviamente se parliamo a livello di politica anche regionale arriviamo ai 35, qua noi ci siamo concentrati un po' di più sulla fascia 14-20, diciamo così, ok?
Giovanissimi.
Giovanissimi. Quindi Quindi abbiamo chiesto un po' come descriverebbero la popolazione giovanile qui nel territorio e se ci sono delle proposte rispetto a una partecipazione più attiva, ad andare incontro alle esigenze, queste cose qua. Cosa è emerso? Che un po' tutti parlano di una generazione annoiata, che non vedono una città fruibile. Mm-hmm. Mi correggo solo un attimo, parliamo del territorio fabrianese in prevalenza, ma ovviamente parliamo di tutti i comuni, infatti...
di tutto l'ambito, insomma.
Di tutto l'ambito, sì, sì, di tutto l'ambito. La parola che ricorre più spesso è questa parola, annoiata, che non si ritrova, che fanno fatica a vedere prospettive di svago, ma anche di socializzazione, sia sul territorio che... Parlano addirittura di frazioni, quindi questa cosa no, è rappresentativa non solo di chi vive al centro della città, ma anche di chi vive un po' più fuori. Si sentono poco protagonisti, non coinvolti, a parte quelli che partecipano ai gruppi organizzati, che però sono molto positivi, riconosciuti veramente come preziosi, ma di fatto parliamo di associazioni religiose che spesso sono aperte anche a ragazzi che non fanno parte, insomma, della religione, però sì, ovviamente crea una barriera all'ingresso, cioè sì, ci sono pochi che magari si affacciano nonostante l'associazione ci abbia quello stampo. E quindi ecco, queste sono le poche cose preziose che al momento sentono. Poi riferiscono anche invece di quegli sporadici momenti che parliamo del palio, parliamo dei giochi senza frontiere,
si attivano e,
esatto,
e offrono insomma
stimoli,
sì, esatto.
Ma cioè, quello che mi fa riflettere è che cercano proprio un ruolo. Quando penso al palio penso ai ragazzini anche molto piccoli che hanno il ruolo di portare a tavola e quello già
cioè vogliono sentirsi attivi all'interno delle cose che la città offre.
Infatti, insomma, per assurdo chiedono addirittura di poter fare volontariato, si chiedono come fare volontariato, e quindi questo ci pone tante domande, no? Perché magari c'è tanto bisogno però non partecipano, allora il posto dove si fa volontariato gli fa veramente fare qualcosa, oppure no, c'è sempre questa paura di far fare.
Certo. Poi c'è sempre questa nomea che i giovani non hanno voglia, oppure si aspettano sempre tutto pronto, poi evidentemente non è così, quindi c'è un malfunzionamento nella comunicazione proprio adulto-giovane, secondo me.
Aspetta, poi se pensi a quello che ci ha detto Cristina all'inizio, quello che i ragazzi lamentano il fatto dell'assenza di figure di riferimento adulte, certo, che li ascoltino, quindi c'è proprio...
Non c'è
la propria idea, quasi che l'adulto stia lì con i parocchi a dire no, non mi ascolta, non mi ascolta, non mi ascolta, no.
Esatto.
E lui sta di oh, il ragazzo sta lì che ti dice ma scusa, ascoltami.
Questa cosa c'è sempre stata, nel senso, tra generazioni è normale che il giovane voglia poi rompere con la vecchia generazione, quindi c'è questa difficoltà di comunicazione, di ascolto, però in questo senso se si trovano proprio quasi persi c'è qualcosa che non sta funzionando.
Infatti vi passo allo step successivo, come descrivono gli adulti.
Mm-hmm.
E la cosa carina è che la prima parola che viene fuori, e quindi è quella più ripetuta, è che anche gli adulti sono annoiati.
Sì.
Quindi questa mancanza di stimoli dei ragazzi che lamentano i ragazzi la vedono anche sugli adulti. E quindi c'è ancora di più da interrogarsi. Manchiamo come adulti, come figure di riferimento, ma risultiamo anche annoiati. No? Ecco, e quindi ecco, poi parlano di lamentoso, arreso, rassegnato, disinteressato e affaticate e resti a concedere fiducia. Questa è un'altra cosa che ritorna alla questione
questa
di prima.
È la percezione dei ragazzi verso gli adulti o adulti verso i ragazzi?
Questa è la percezione del mondo adulto, sul mondo adulto, quindi dei ragazzi sugli adulti. E, ecco.
Sembra proprio lo scenario di quei film sui ragazzini degli anni Ottanta, no? Che ci sono questi ragazzi che vivono avventure incredibili,
esatto,
e tutti gli adulti che stanno lì
sul divano scamosciato.
Esatto.
Solo che qua anche i ragazzi si descrivono come annoiati, quindi non c'è più neanche lo stimolo.
Non c'è l'intraprendenza che poteva esserci.
Siamo tutti un
nei
po' spenti.
Film degli anni Ottanta per trovare le avventure.
Esatto.
Siamo tutti un po' spenti, questo è vero. Mm.
Allora questa cosa mi fa tanto riflettere, adesso questa magari è una riflessione anche che faccio io proprio come persona, no? Mancano gli spazi aggregativi.
Sì.
Se pensiamo che per un bel periodo, ma forse in alcune scuole anche così, la ricreazione ancora si passa in classe, Questo, no, magari è una sciocchezza per una questione di sicurezza, per una questione. Però di fatto, per mantenere questo livello di sicurezza, a volte rischiamo di compromettere, no? tante infatti funzioni sociali che, aggregative.
Dovete stare sul muro a fare reazioni in classe.
Quello che no, succedeva di tutto nei 10 minuti di cioè,
sfogo.
Così è normale, no? Stai seduto. Io lo vedo perché, avendo un bambino di 10 anni, comunque sto tastando un po' anche la scuola, ambiente scolastico, eccetera, e delle volte mi viene da pensare a come ero io, no? All'età sua, quello che le nostre genitori ci facevano fare, anche per esempio, anche semplicemente aggregarsi per fare i compiti insieme o dormire da un amico, è diventato, cioè, una cosa che passa per la mamma, devi chiedere, cioè, c'è tutto, siamo molto presenti sulla vita di questi ragazzi, però se, quasi in un modo opprimente, che loro poi da soli non riescono a fare gruppo, a fare aggregazione, perché alla fine non è che i nostri genitori chissà quanto ci stavano dietro nei momenti di questo genere, cioè comunque erano spazi nostri riservati soltanto a noi che poi ci costruivamo. Invece questo, secondo me, nella troppa tutela che abbiamo nei confronti dei minori, tra virgolette, che sono estremamente tutelati in tutto, però gli stiamo togliendo una parte fondamentale, che è quella appunto di avventurarsi anche, no? Di fare cose magari sciocche, tra virgolette, no? E trovare poi degli spazi in cui sono solo loro, con delle figure adulte che non sono i genitori o dei parenti, che anche quello secondo me è fondamentale per la crescita dell'individuo, cioè mettersi a confronto con persone che non sono i nostri genitori.
Assolutamente. Rispetto a questa cosa, fortunatamente abbiamo partecipato e vinto a un bando che si chiama Costruire Futuro, e almeno per la fascia d'età dei più grandi stiamo lavorando per la riapertura dei CAG in tutti i territori.
Ecco.
Qui a Fabriano.
Adesso ricordiamo che trasmettiamo proprio dal CAG di Fabriano.
Tra l'altro, messaggio promozionale.
Esatto.
Qui a Fabriano sarà aperto tutti i giorni, tutti i pomeriggi, ci saranno attività più strutturate, quindi una proposta di attività, ma certo, ci saranno anche degli spazi fruibili in maniera libera,
autonoma,
che è proprio quello che chiedevano i ragazzi, quindi uno spazio da abitare, ecco,
certo,
deve diventare un punto di riferimento, ci speriamo, c'è tanto da fare, e anche proprio per andare incontro a quello che i ragazzi ci chiedevano, ci saranno delle cose da fare all'interno del CAG, quindi delle risistemazioni, magari
chiaro,
cambiare anche semplicemente un tavolo piuttosto che le sedie, piuttosto che un mobile, e noi vogliamo chiedere l'aiuto dei ragazzi stessi per costruire insieme questo CAG, no? Che è abitabile, ma che anche lo possono anche creare un po' su misura di loro, perché certo, tante volte noi creiamo per loro queste cose,
esatto,
ma ovviamente lo facciamo al nostro gusto, su quello che pensiamo che invece dovremmo fungere solamente da guida nella progettualità, no? Che poi i ragazzi,
facilitatori,
esatto, dei facilitatori, perché ovviamente, no, tutti noi magari avevamo delle idee che non erano poi congruenti con la realtà, ma sperimentarle e, mi piace dire, spararla grossa è proprio il modo migliore per sognare in grande e poi invece ridimensionare sulla realtà per la prossima volta andare ancora incontro a quel sogno, ecco.
Certo.
Quindi speriamo che questo intervento, insomma, sia utile, che i ragazzi partecipino, perché veramente, ecco, l'obiettivo è un po' seguire quello che ci hanno chiesto e andargli incontro e realizzare un po' queste volontà, rimanendo però da punti guida. Quindi gli operatori al CAG ci saranno presenti, saranno pronti ad ascoltare i ragazzi e anche a farli mettere in moto.
Bene.
E so che ci sono un CAG a Fabriano e uno a Cerreto, sono poi, sì, previsti anche altri spazi per di aggregazione per i giovani che verranno fuori negli altri comuni?
Sì, ne abbiamo uno a Sassoferrato e una sera a San Quirico. Sera San Quirico sta proprio ripartendo, sì, con la progettualità, c'è la volontà di creare una consulta giovanile, quindi c'è del movimento, c'è del fermento un po' in tutti i comuni dell'ambito, c'è una attenzione nuova nei confronti dei ragazzi, questo è molto positivo.
Sì.
Bene, bello, bello, ottimo, siamo felici, anche perché, ecco, insomma, vivendo questo CAG lo vediamo, l'abbiamo,
sì,
visto fervente attività, quindi molto bello che tutto riprenda, che anzi tutto continui a crescere, insomma.
Assolutamente, ricordo che insomma anche io venivo al CAG quando ero più piccola e quindi era uno spazio carino dove sapevi che c'erano sempre altre persone, ma anche il semplice biliardino piuttosto che la stanza in cui fare delle attività anche scolastiche. Mi è capitato a volte che, certo, la scuola mi invitasse insomma a fare delle attività fuori orario e utilizzavamo le stanze, quindi poi era bello vedere che era un posto frequentato.
Magari tra le attività che si possono proporre, quella dell'aiuto compiti o del dopo scuola potrebbe essere sempre, è sempre un'opzione valida, insomma, no?
Sì, i ragazzi sono autonomi in questo, cioè ad esempio per questo hanno chiesto proprio uno spazio dove studiare, non tanto un aiuto nello studio, ma proprio uno spazio un luogo. Quindi credo che i ragazzi vogliono fare da soli, però ecco, certo, sapendo che se hanno bisogno possono chiedere comunque a qualcuno, giusto quel lancio, quel ticco alla
biglia.
Certo,
comunque il ruolo dell'adulto, osservare, essere presente al momento del bisogno, ma non interferire, comunque hanno le idee chiare.
Sì, sì, direi di sì. È vero che, devo dire, no, nella premessa parlavo anche di quei ragazzi che sono fuori al circuito, i ragazzi che siamo riusciti a intervistare, purtroppo nonostante ci abbiamo provato, sono comunque dei ragazzi che sono inseriti in dei contesti. Parliamo, chiaro, dell'associazionismo, parliamo, chiaro, dello sport, parliamo della scuola, la fatica c'è, certo, nell'intercettare gli altri ragazzi.
Gli altri, che forse hanno più bisogno.
Sì, questo sicuramente, però magari lasciando questo spazio aperto, piano piano anche loro trovano un posto accogliente. Mm-hmm. Ecco, l'obiettivo sarebbe questo.
Io ti volevo dire, il lavoro proprio pratico degli operatori poi in questo progetto, qual è?
Gli operatori, parliamo degli educatori?
Sì, quelli che saranno all'interno del CAG.
Sì, allora c'è una fase programmatoria, quindi dove vengono appunto decise queste proposte, queste attività, e poi c'è una presenza, l'apertura, quindi la presenza all'interno del CAG, l'apertura fisica delle porte e la chiusura, aiutare insieme ai ragazzi anche una risistemazione degli spazi. Ci sarà una parte di co-costruzione delle questioni relative a quello di cui parlavo prima, no? L'acquisto del mobilio,
organizzare eventi,
esatto, c'è l'idea un po', certo, di organizzare anche i ragazzi in dei gruppi di interesse per ognuno sfruttare le proprie abilità come vuole e se vuole per migliorare lo spazio, e ecco, quindi faranno anche un po' da guida in questo.
C'è già idea di quali eventi si possono creare, insomma,
si sono emersi
durante
dei
l'anno?
Temi,
ecco,
richieste.
Non so. Delle...
Allora, i ragazzi parlano spesso di concerti.
Sala prove.
Giustamente. Ecco, sì, all'interno del CAG c'è anche lo spazio della sala prove, che può essere affittata alla fine da chiunque, non è necessario che siano ragazzi. E che volevo dire? Gli eventi, ecco, sì,
i concerti,
feste per stare insieme, ma anche giustamente, anche se si è parlato anche di cineforum,
bellissimo,
quindi anche discorsi di riflessione, certo, di attenzione, quindi però ecco, alcune cose tipo il disegno metteremo delle cose relative alla musica, sì, ecco, queste attività le abbiamo già programmate, ma vogliamo rimanere diciamo sul livello dove siamo sicuri, cioè siamo sicuri che il disegno piace, siamo sicuri che la musica piace, poi quello che c'è da aggiungere lo chiediamo ai ragazzi,
senza, certo, sovrastruttare, ecco, troppo,
esatto, perché ecco, il cineforum è venuto fuori da qualche ragazzo, ma se poi ci fosse un gruppo di ragazzi che ci vogliono proporre, non lo so, facciamo la festa degli alberi di Natale e ci mettiamo a fare la festa degli alberi di Natale, cioè deve essere proprio uno spazio loro e noi, certo, come diceva giusto Manfredi, siamo dei facilitatori per
realizzare
la fattibilità, cioè quali sono i limiti e come superarli, ecco, diciamo così, perché mi piace di più.
Benissimo, beh, grazie Cristina, è stato molto interessante, quindi incrociamo le dita perché tutto quanto riparta il prima possibile col vento in poppa.
Speriamo. Grazie mille.
E visto che parliamo di stimolare la creatività giovanile, il nostro primo stacco, forse un po' passatista, un po' malinconico, ma comunque tematico, è Just My Imagination.
Cioè, questa sera la playlist l'ha fatta Manf, cioè io sono arrivata, era già tutto pronto.
L'inferno si sta congelando, gli asini stanno volando.
Cioè, veramente, dopo questo, guarda, mi stringo le mani da solo, ho fatto un gran lavoro per te, no? Adesso sei pronto per manca, un programma tuo.
Manca solo che Capi mi insegni a usare esatto, il marchingegno.
Esatto, esatto. Adesso non esageriamo, le manopole. È pieno di manopole, c'è un mix.
Pieno di manopole. Sono intimorito dall'ad ammontare i tasti.
Luci, che...
lucine, tutte quelle lucine, terribile, mamma mia.
Andiamo col pezzo. Di nuovo qui,
allora, siamo tornati e anche qualcun altro è tornato
e questa sera Manfredi è, cambia veste per questi 10 minuti e diventa l'ospite della puntata che ci parlerà degli States.
Esatto, perché non siamo tornati solo noi in diretta, è tornato anche Donald Trump alla presenza degli Stati Uniti d'America.
L'ho sentito, trauma, shock, ma come si fa? Beep. Non ci abbiamo il beep, però ma non si può cioè, io...
La cosa interessante è che se si vanno a vedere i dati è che ha proprio vinto lui.
Ha proprio vinto, cioè questi sono proprio...
Cioè, se uno va a vedere poi i dati, il Partito Democratico ha ovviamente perso anche le elezioni parlamentari, quindi quelle per la Camera e quelle per il Senato, ma le ha perse molto... perché ha perso la presidente, cioè come si può dire, è andato un po' a traino l'effetto, uh-huh. Ma tutti quanti i candidati democratici alla Camera e al Senato sono andati molto meglio di Kamala Harris.
Cioè quindi non c'è...
C'è proprio una fetta rilevante di persone che votano Trump perché li ha convinti.
Li ha convinti Trump, cioè li quindi non c'è neanche, non so, un sotterfugio, qualche voto truccato.
Ah, ci sono state ovviamente scorrettezze reciproche, tentativi.
Dai, vogliamo qualcosa.
Però no, cioè le proporzioni del risultato sono, le proporzioni e anche le peculiarità del risultato sono tali che fanno proprio capire che Kamala Harris sostanzialmente non ha convinto.
Non ha convinto, allora ti voglio chiedere, in che cosa li ha convinti Trump?
Allora... Questo è
prontissimo, Manfredi potrebbe sostenere un esame all'università stasera.
Questo è un aspetto molto interessante, perché in termini di gestione della campagna elettorale sono tutti abbastanza concordi nel dire che Kamala Harris ha fatto una campagna elettorale migliore, forse meno focalizzata, ma con una migliore organizzazione. Però Trump ha comunque vinto, nonostante la sua campagna elettorale fosse estremamente sopra le righe, cioè mano che andava avanti lui era sempre più palesemente fuori controllo. Il suo messaggio è andato molto dritto, perché?
Perché pieno dei vecchi in America.
No, le due questioni su cui lui ha vinto sono sostanzialmente l'immigrazione e l'economia. L'aborto era il tema su cui puntava tutto quanto Kamala Harris. Ma
L'immigrazione e l'economia.
Perché? Perché come diciamo l'altra volta, anche quando abbiamo parlato, gli Stati Uniti vivono un po' un paradosso, cioè sono un paese che è in piena occupazione, con grande ricchezza, ma che negli ultimi anni ha avuto una forte inflazione. L'assunto della politica economica di Biden era: io alzo, faccio salire in fretta i salari, faccio aumentare l'occupazione il più possibile, spendo un sacco di soldi per aprire cantieri, fare ferrovieri, fare investimenti, tutte cose, faccio ripartire l'economia, la faccio girare tanto. Questo probabilmente provocherà un po' di inflazione, anche perché ci sono le tensioni, c'è la guerra, ci sono un po' anche una serie di imprevisti che hanno potenziato questa inflazione, però la gestiamo e alla fine comunque la gente starà meglio di prima, perché ci avrà un lavoro, perché avrà lo stipendio più alto, chiaro, e così via. Questa cosa però, a parte gli americani non sono molto abituati all'inflazione, e l'aumento repentino, che poi è stato esacerbato anche appunto dalla guerra, dalle tensioni, dal post-Covid e così via, ha fatto sì che l'impatto sulle loro tasche si sentisse forte. Chiaro. E quindi, nonostante appunto la piena occupazione, gli Stati Uniti hanno una disoccupazione del 4%, quindi tutti lavorano praticamente, e nonostante la piena occupazione, molti americani, soprattutto quelli poi i piccoli imprenditori, sì, i professionisti, tutti questa massa di lavoratori autonomi che sono stati anche molto, o anche chi magari ha un mutuo, sta in affitto, sono stati molto colpiti per esempio al rialzo dei tassi di interesse, e quindi c'è una vasta fascia della popolazione che riteneva comunque di stare peggio rispetto a prima, perché si era trovata in breve tempo con questa esplosione dei prezzi, che poi è rientrata, perché già da quest'anno l'inflazione era ampiamente sotto controllo, però questo shock ha fatto, chiaro, sì che la percezione dell'economia andasse proprio completamente fuori dai canoni positivi, diciamo. E Biden non è riuscito a capitalizzare e a far capitalizzare a Kamala Harris né questa sua politica di investimenti, né per esempio tutta la sua azione molto a favore dei sindacati. Cioè è il primo presidente che si è fatto fotografare con un cappellino e un megafono davanti ai cancelli della General Motors a scioperare con gli operai. Cioè, comunque. E infatti lui rimaneva comunque abbastanza popolare nel mondo sindacale. Kamala Harris non riuscì a portare a casa nemmeno questo. Quindi lo spot elettorale di Trump, che era tutto basato su questi due temi, il confine fuori controllo e l'inflazione che ha eroso la vostra ricchezza, ci penso io e rimettiamo a posto. Poi la sua campagna elettorale invece è stata un insulto dopo l'altro, una gaffe dopo l'altra, ma questo semplice messaggio, questo semplice spot, alla maggior parte degli americani li ha convinti. Tant'è che c'è stato anche uno scioccante riallineamento, perché nonostante Trump venisse dipinto come il candidato, no, degli declassati, dei poveri arrabbiati e così via, in realtà Trump nelle scorse elezioni non ha mai vinto nel complesso della popolazione a basso reddito. Stavolta sì, mentre Harris ha vinto tra i ricchi. Cioè è stata proprio un'inversione che certifica il fatto che c'è una vasta parte della popolazione americana, compresi appunto lavoratori, poveri, disoccupati pochi ormai, però comunque persone in difficoltà economica, che hanno detto vabbè, la situazione è compromessa, ci penserà lui. Tant'è che poi appunto invece tanti candidati democratici sono andati molto meglio o comunque meglio pur perdendo rispetto a Kamala Harris, che proprio non è stata percepita evidentemente come una candidata. Cioè il paradosso è questo: c'era chi la considerava troppo di sinistra perché parlava solo di aborto e di democrazia, chi invece la considerava troppo inconsistente perché non gli sembrava che entrasse in sintonia con appunto la crisi, certo, dei livelli di vita, la povertà, esatto, e quant'altro. Un altro tema che l'ha affossata comunque è la guerra in Ucraina è impopolare. Vabbè. Perché significa soldi che partono e vanno verso l'estero,
esatto,
ma devastante per il Partito Democratico è stata anche la guerra a Gaza,
sì,
perché la popolazione islamica, che è grossa in certe parti d'America, sì, comunque si è molto allontanata dai democratici. Addirittura Trump è passato dal 6 al 30% dei voti tra i musulmani, nonostante il suo primo atto presidente fosse stato bandire il loro ingresso nel paese.
Ma infatti, vabbè.
E questa cosa probabilmente alla Harris è costata il Michigan, per esempio, ma comunque anche in Pennsylvania e in Georgia, due zone relativamente moderate, il 30-35% degli elettori era contrario era contrario alle sue posizioni sulla guerra, e quindi probabilmente anche lì qualche voto è andato in astensione o è andato in partiti minori, e probabilmente anche quello ha contribuito a costarle la presidenza.
Chiaro. Parlavi di gaffe.
Sì.
Parliamo di gaffe, una in particolare.
Beh, la gaffe che sembrava aver
rovinato, se,
aver rovinato Trump è stata al suo comizio al Madison Square Garden di New York, quella di un comico, Tony Hinchcliffe, se non erro, che ha aperto l'evento facendo una serie di battute tutte pesanti, la più pesante delle quali è stata definire Porto Rico un'isola di immondizia in mezzo all'Oceano Atlantico. Ora, gli abitanti di Porto Rico non possono votare, ma ci sono circa diversi milioni di portoricani che vivono negli Stati Uniti, tra cui 500.000 in Pennsylvania, e quindi questo sembrava, insomma, aver messo proprio una croce sulle opportunità di Trump di conquistare l'elettorato ispanoamericano.
E invece nemmeno questo.
E invece Trump è riuscito addirittura a prevalere tra i maschi latinos, quindi gli ispanoamericani del complesso hanno votato per Kamala Harris, anche se meno rispetto a quanto hanno votato per Biden, ma i maschi ispanoamericani hanno votato per Trump in proporzione.
Questa è follia pura. Sono gioie che solo gli Stati Uniti ci riescono a dare.
Anche qui questo paradossalmente si ricollega all'immigrazione. Ci diceva anche l'altra volta il nostro ospite, gli Stati Uniti hanno accolto tanti milioni di persone in questi anni, e Trump è riuscito a collegare in maniera molto efficace il problema dell'immigrazione con quello della criminalità e con quello poi anche del fentanyl. Ne parlavamo anche l'altra volta, questa epidemia di oppiacei che sta devastando gli Stati Uniti.
Sì.
Perché comunque molti immigrati, anche relativamente recenti, dall'America centrale, dall'America meridionale, temono di ritrovarsi gli stessi problemi che avevano a casa anche negli Stati Uniti, in cui sono scappati o in cui sono emigrati. Chiaro. Per non trovarseli. Quindi un discorso tutto giocato su queste gang di trafficanti di droga che arrivano dal Messico a infestare i vostri quartieri ha fatto presa anche su immigrati meno recenti, ma che comunque non vogliono ritrovarsi di nuovo con le gang dietro casa, fondamentalmente.
È scioccante.
È molto scioccante. La cosa, una cosa ancora più scioccante.
No!
No, beh, forse in senso positivo, però il fatto, ecco, uno dei grandi temi di queste elezioni doveva essere l'aborto.
Sì.
I democratici ci puntavano moltissimo, Kamala ci puntava moltissimo. Le donne l'hanno votata sempre in maggioranza, ma meno di quanto hanno votato per esempio per Hillary Clinton, e più o meno uguale rispetto a quanto hanno votato per Biden, quindi in realtà è un tema su cui lei non è riuscita a mobilitare. No. Il paradosso però è che in molti stati o vinti a Trump, o proprio con governatori repubblicani, quindi stati conservatori di loro, sono passati nello stesso giorno in cui Trump vinceva le elezioni dei referendum per proteggere il diritto all'aborto. Quindi questo probabilmente ci può dire forse due cose. La prima è che spesso sbagliamo a vedere gli Stati Uniti solo come il sistema paese unico. Cioè probabilmente l'ambiguità che ha lasciato Trump è dire: ma guardate, io personalmente sono contrario all'aborto, però sono contrario anche a vietarlo il tutto, direi che ogni stato è giusto che decida per sé, e probabilmente agli americani, il loro singolo stato, questa cosa gli è bastata. Lo sistema nel mio stato è la cosa, ha abbassato l'impatto della questione nel voto.
Comunque questo è il grande mistero degli state, nel senso, il fatto che sono un unico stato ma di tanti stati, quindi propria autonomia, comunque cercano
anche
di mantenerla,
propria
identità, questa sì.
E l'altro elemento che probabilmente ci fa dire questo, cioè, ecco, la sconfitta di Kamala Harris è una sconfitta molto pesante, perché è una sconfitta in termini di voto popolare, è la prima volta dal 2004 che un repubblicano supera un democratico le elezioni. Trump nel 2016 aveva vinto prendendo comunque meno voti di Hillary Clinton,
certo,
grazie al sistema elettorale. Questa è la prima volta invece che un repubblicano vince. Il voto popolare, è avanti nel voto popolare, ha vinto la Camera, ha vinto il Senato, ha vinto la Presidenza, ha vinto tutto, quindi è tutto in mano sua. Dopodiché però e in più Kamala Harris ha perso proprio anche il voto di elettori storici del Partito Democratico, cioè ha perso il voto di tanti ispanici, ha perso il voto di tante zone sindacalizzate, e così via. Però appunto non è la distruzione del Partito Democratico, perché il Partito Democratico è riuscito comunque a portare a casa più deputati di quelli che aveva prima, ha perso i senatori, molti li ha persi per poco, ha vinto questi referendum, quindi di base non è, forse gli Stati Uniti sono un paese più laico, diciamo, più laico politicamente rispetto a come ce li figuriamo e come si rifigurano gli stessi osservatori politici quando vedono questa polarizzazione terribile tra i due poli. Cioè, all'americano medio probabilmente questa polarizzazione non la vive così visceralmente, anche perché vota Trump alle presidenziali e poi vota un democratico in Parlamento. Ora, detto questo, c'è anche da vedere se Trump poi si sarà personaggio così responsabile da poter dire: ah sì, bene, il paese è meno diviso di quanto fosse, io sarò un presidente consensuale. Adesso, appunto,
no,
per come ha fatto la campagna elettorale, a me sembra un po' matto, però no, che dire.
È matto comunque, è, esatto. È uno di quei vecchi che sono ormai talmente vecchi che tutto quello che gli passa per la testa dicono,
però,
perché tanto ormai...
Però lui c'ha il pulsantone nucleare. Ma
oddio, manca solo il pulsante nucleare. Io mi auguro che dietro a Trump ci sia comunque un'equipe, qualcuno che è un attimo dica Trump, forse è il caso che insomma.
vediamo come andrà a finire, però che ecco, sicuramente è stata un'elezione a tratti scioccante, molto interessante, e vedremo dove ci porterà questa situazione.
Tra l'equipe di Trump ci dovrebbe essere Elon Musk,
eh sì, esatto, cioè, che è anche lui che è abbastanza
bello,
matto.
Bello, quando termini campo mi piace, vuol dire che l'argomento spero che non ci porti al pulsantone nucleare, no? Così, un attimo, ecco, perché giusto così magari so, con le valigie che girano tipo. E niente, andiamo col prossimo pezzo a questo punto.
Esatto, tra poco avremo un ospite, due ospiti in collegamento uno dopo l'altro, e intanto il nostro prossimo pezzo, visto il tema, è Born in the USA di Bruce Springsteen.
Too much.
Eccoci.
Eccoci di nuovo.
Pronti per il nostro successivo ospite.
Esatto, siamo ancora in campo internazionale. Dagli Stati Uniti ci spostiamo proprio sul teatro medio orientale di cui stavamo parlando. Abbiamo di nuovo con noi Farihan Savai, docente, autrice, analista geopolitica e anche regista, che si occupa di Medio Oriente, in particolare di Iran. Adesso la chiamiamo e le chiediamo proprio qualche ragguaglio sulla situazione, anche perché poi l'elezione di Trump ha sicuramente un impatto importante proprio sul Medio Oriente e sull'Iran. Professoressa, buonasera, ci sente?
Sì, buonasera.
Buonasera. La ringraziamo di nuovo per essere di nuovo con noi. La professoressa Savai è stata tra l'altro una dei primi ospiti della gestione del vecchio No Politics.
Sì, è vero.
E allora, appunto, la ringraziamo di nuovo per essere qui. E le vorremmo fare alcune domande per capire un po' meglio cosa si sta muovendo nel Medio Oriente e in Iran in particolare, in questo grande paese che è strategico, insomma, per poi gli equilibri della regione in questo momento così turbolento. Intanto l'Iran ha eletto un nuovo presidente da poco. E qual è la situazione del paese, insomma, dopo le proteste che sono state negli scorsi anni, dopo la repressione anche, e invece ecco, con questo nuovo presidente che dovrebbe appartenere alla riformista, se la situazione si sta un po' evolvendo?
Innanzitutto buonasera a tutti. Il neo presidente riformista Masoud Pezeshkian si è insediato a fine luglio con il nuovo governo, in un momento molto particolare, perché il giorno dopo l'insediamento di Masoud Pezeshkian è stato ucciso a Teheran dal Mossad, il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Quindi questo ha creato subito un certo scompiglio, perché ha lasciato intendere che ci siano delle derive, delle spie per lo Stato di Israele all'interno dei Pasdaran, all'interno dei vertici della Repubblica Islamica. Quindi questo ha messo in subbuglio le autorità, la leadership iraniana. Detto questo, l'Iran sta attraversando un momento molto difficile dal punto di vista economico, principalmente a causa delle sanzioni internazionali, ma anche a causa della corruzione interna, della pessima gestione della cosa pubblica. Un terzo degli iraniani vive al di sotto della soglia di povertà. Parliamo di un paese ricchissimo di petrolio e gas, con quasi 90 milioni di abitanti, grande 5 volte in mezzo all'Italia.
L'Iran, diciamo, in questo momento è sostanzialmente in un conflitto non dichiarato con Israele, così come lo sono poi i suoi alleati. Qual è un po' la mappa geopolitica che l'Iran ha costruito un po' in questo tempo, anche questo suo schieramento, cosiddetto asse della resistenza, e in che modo poi ha retto lo scontro con Israele in questo periodo?
Ma in realtà lo scontro con Israele è uno scontro aperto ormai da anni, perché il Mossad ha assassinato a Teheran non soltanto il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ma anche tutta una serie di scienziati iraniani. Pare che addirittura la morte di Ebrahim Raisi, il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ad aprile, non sia stata dovuta a problemi legati al meteo, ma al fatto che aveva lo stesso cercapersone usato dagli Hezbollah libanesi, che poi le forze armate, i servizi segreti israeliani hanno fatto saltare in aria. Quindi pare che sia morto appunto per quello e non per un incidente di elicottero. Quindi sono anni ormai che è guerra aperta, i due paesi sono anche bombardati a vicenda. Oggi a cambiare lo scenario, ovviamente, e ad essere maggiore preoccupazione per gli iraniani, è l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Quello sicuramente cambia qualcosa. Per il resto l'asse della resistenza è formato da una serie di milizie che in qualche caso hanno anche una sovranità, esercitano sovranità su veri e propri territori, penso agli Houthi yemeniti. Ci sono poi le milizie sciite irachene e poi ovviamente Hamas da una parte e dall'altra gli Hezbollah libanesi, con anche altre milizie filo iraniane in Afghanistan. Quindi è un panorama molto molto diversificato, non necessariamente sciita, perché appunto Hamas non è sciita, ma di fatto sono tutti una coalizione di paesi, di milizie, anche di paesi che in un certo senso si oppongono alla presenza statunitense in Medio Oriente e considerano Israele appunto uno degli avamposti americani nella regione.
Posso chiedere in che modo le elezioni di Trump cambiano lo scenario?
Le elezioni di Trump hanno dato vita a una serie di reazioni per lo più negative in Iran. Molti a Teheran, inclusi gli ultraconservatori, hanno espresso risentimento all'idea di Trump che torna alla Casa Bianca, perché l'8 maggio del 2018 era stato il presidente repubblicano Donald Trump a mandare a monte l'accordo nucleare, che era costato tantissimo dal punto di vista diplomatico ed era stato firmato dal presidente statunitense Barack Obama, ma non era stato ratificato dal congresso americano. Nel maggio del 2018 Trump si era ritirato in via unilaterale dall'accordo nucleare, obbligando di fatto anche i paesi europei a ritirarsi, a non fare più business con Teheran. E quindi praticamente tutti gli MOU, tutti gli accordi preliminari che c'erano stati per far ripartire il business, gli accordi bilaterali e quindi far ripartire anche l'economia della Repubblica Islamica, secondo me. Per questo motivo c'è molto risentimento nei confronti del presidente americano Trump. Però qualcuno a Teheran vede anche la vittoria di Trump come un'opportunità per il presidente riformista Masoud Pezeshkian per riallacciare, ricominciare i negoziati con gli Stati Uniti, negoziati che peraltro sono andati avanti nei mesi scorsi con la presidenza Biden. In realtà la portavoce del governo iraniano, Fatemeh Majdani, il 6 novembre ha insistito, ha detto più volte che le elezioni presidenziali americane non importano nulla a Teheran, però insomma di fatto molti stanno a guardare cosa può succedere, perché Trump aveva già dichiarato più volte che Israele avrebbe avuto carta bianca nel bombardare anche l'Iran. Il problema grosso è di fatto la svalutazione del rial, quello è uno dei problemi principali della popolazione anche iraniana, perché dal maggio del 2018 c'è stato proprio un crollo della valuta locale nei confronti del dollaro.
Del dollaro.
Perfetto, professoressa, è stata chiara e interessante come sempre. E la ringraziamo insomma per la sua disponibilità e anche per averci fatto questa carrellata. Se posso chiudere con un'ultima domanda, la classica domanda un po' della boccia di cristallo, in tutto questo scenario molto complesso di incastro tra Gaza, Beirut, Teheran, con Israele che sembra determinato a colpire a tutto campo, lei pensa che ci sia ancora uno spiraglio per uscire da questa spirale di conflitto, oppure vede l'escalation, il proseguo dell'escalation come la via più probabile?
L'escalation è la via più probabile, anche perché gli iraniani hanno promesso vendetta contro Israele dopo l'ultimo attacco israeliano sul territorio iraniano, quindi la vendetta ci sarà, l'Iran colpirà e ovviamente questo indurrà una risposta non solo da parte di Israele ma anche degli Stati Uniti, quindi l'escalation ahimè ci sarà. Ci vorrebbe un impegno serio, vero, da parte della diplomazia internazionale per fermare le guerre e quindi cessate il fuoco a Gaza, cessate il fuoco in Libano e necessariamente anche il ritorno dei ostaggi israeliani a casa. Quindi solo la diplomazia può fare un lavoro di questo tipo, ci vorrebbe un uomo forte alla Casa Bianca che dice a Netanyahu adesso basta, e non so se Trump ha questa intenzione.
Incrociamo le dita.
Sarebbe quello che sarebbe auspicabile, anche se aspettare il 20 gennaio può dare, nel senso che qua il 20 gennaio ci saranno altri sfollati, sono 1.2 gli sfollati in Libano e più di 40.000 morti a Gaza. Insomma, la situazione è drammatica ed è assurdo che nel 24, dopo aver tanto parlato del rispetto dei diritti umani, non si riesca a far rispettare una risoluzione a Israele e non si riesce a imporre un cessate il fuoco.
Sì.
siamo d'accordo. Siamo d'accordo, siamo con lei nell'auspicare che qualcosa succeda. Grazie davvero, professoressa. A presto e buona serata.
Grazie,
buonasera a tutti.
Grazie.
C'è un altro pezzo prima del...
C'è un ultimo pezzo prima dei nostri ultimi ospiti e stiamo in atmosfere medio orientali, ma con la dovuta dose di rabbia, con Rock the Kasbah dei Clash.
Rieccoci. L'ultimo argomento pop.
Ultimo argomento pop e andiamo subito a chiamare la nostra amica Martina Villani, perché questi giorni...
Altro contatto, chiama Manfredi.
Esatto.
Sempre scrivendo, probabilmente.
Questi contatti... No, lei è di Fabriano.
Lei è di Fabriano.
Questi giorni si è appena concluso Lucca Comics, il più importante evento nerd d'Europa. Circa 300.000 partecipanti, anche se in calo rispetto ai scorsi anni.
Porca miseria, i nerd stanno diminuendo.
No. Diciamo che Lucca Comics sta diventando un po' invivibile. Però rimane comunque, e questo è incredibile a pensarci, il secondo evento, forse terzo evento nerd più grande del mondo dopo il Comic Con di San Diego e un evento in Giappone che non saprei neanche pronunciare. Quindi è uno degli eventi più importanti del mondo. E questa sera per parlarne chiediamo appunto a Martina. Martina fa parte di un team che sta realizzando un gioco di ruolo. Uh-huh. E quindi ha vissuto la sua, credo, prima o seconda Lucca come espositrice. Quindi le chiederemo di darci una prospettiva non solo su cosa vuol dire fare un gioco di ruolo, fare un gioco a tavolo, fare un prodotto comunque creativo nerd, ma anche appunto che come cos'è Lucca Comics
vista dall'altra parte.
Esatto, al backstage. Andiamo subito a romperle le scatole per questo ultimo segmento della trasmissione.
Ultimo segmento, ma che c'è?
Io... Siamo radiofonici veri. Ciao Martina.
Ciao Martina.
Eccoci. Allora, innanzitutto grazie per la tua disponibilità.
No, grazie a voi per questa opportunità.
Allora, dunque, tu sei parte di un team misto che è fabrianese, fiorentino, milanese, che sta creando un gioco, giusto?
Sì, esatto. Diciamo che il core team è di Firenze, sono io un po' l'estranea del gruppo che porta un po' di Fabriano e Milano così al progetto. Però sì, ecco, stiamo appunto portando questo nuovo gioco di ruolo che appunto vuole unire la narrazione alle carte.
Che è un progetto interessante. Come si chiama il gioco?
Il gioco si chiama Tales of Nebula.
Io lo sapevo perché li abbiamo avuti ospiti alla FabCon, la convention dei giochi di ruolo di cui sono prigioniero e organizzatore, e devo dire che è un gioco
perché,
che ha...
Ma perché ho organizzato tutto il mondo, hai puntati di tutti,
Devo dire che è un gioco che ha un comparto visivo effettivamente proprio spaziale, cioè proprio molto molto bello, vale proprio la pena vederlo.
E... C'è anche un po' di pubblicità, scusa.
Eh sì, certo, ci vuole.
Contenta.
Bene.
Allora Martina, voi siete reduci dall'avventura lucchese, siete stati a Lucca Comics per farlo provare, giocare, quindi avete vissuto Lucca nel backstage, da espositori. Raccontaci un po' com'è questo evento, dacci un po' un'idea, com'è vivere Lucca da Lucca.
Siete stati tutti i giorni, tutte le giornate?
Come?
Siete stati tutte le giornate a Lucca?
Sì, siamo stati tutti e cinque giorni e questo era il secondo Lucca a cui partecipavamo come Tales of Nebula. Mm-hmm. E per me in realtà era proprio il secondo Lucca in generale, perché non c'ero mai stata prima del progetto rispetto agli altri ragazzi. E com'è Lucca? Lucca è molto caotica, questo sicuramente, però è un evento unico. E da stendista e comunque andando lì per lavoro è un po' diverso rispetto, ecco, ad andare come visitatore, sicuramente, perché vedi tutto quello che c'è dietro, vedi tutte le piccole realtà, poi il Carducci comunque, diciamo, è un po' un padiglione a sé stante, no? Che già sta fuori le mura di Lucca, e quindi è, diciamo, tipo un piccolo villaggio già al di fuori delle mura. Ed è bello perché vedi sia delle grandi realtà che delle piccole realtà, e comunque il bello è vedere le persone che ci sono dietro e riuscire, ecco, ad avere questi contatti e a vivere queste emozioni non solo per noi, per il progetto che stiamo portando, e quindi avere tutto il pubblico che comunque è entusiasta e ne vuole sempre di più, ma è bello anche proprio condividerlo con tutti gli altri stendisti che ti capiscono, che sono, ecco, a fianco a te.
Interessante, davvero. Si sente proprio dalla tua voce quanto sia stata un'esperienza
emozionante.
Esatto, emozionante.
A proposito, ma hai detto che è fuori le mura, ma perché ho visto che dalla cartina, sì, stavolta, tutta la parte relativa al Giappone, al Japan, se sì, posso dire così, è stata spostata fuori le mura, ma è lo stesso ambiente?
No, credo siano altri padiglioni, giusto? O eravate stati annessi al Giappone?
No, allora, il Giappone è un padiglione a sé stante, uh-huh, e credo fosse anche un pochino più lontano rispetto a Lucca.
Sì, questo è vero, era proprio fuori le mura, proprio fuori.
Tipo una quindicina di minuti a piedi comunque. E vi dico un po' per sentito dire, perché noi, essendo allo stand, era difficile comunque muoversi, perché Lucca, è vero che quest'anno dicono che ci siano state meno persone, ma comunque la gente è veramente tanta, quindi
sì,
muoversi intanto
stimavano 40.000 persone in meno, ma ce n'erano comunque altre 295.000, quindi tante, proprio tante.
Ma questa cosa di stare fuori,
veramente, che muoversi da una parte all'altra è comunque complicato, ecco, anche con 300 persone in meno.
Questa cosa di stare fuori, secondo te è stata penalizzante di essere comunque fuori le mura?
Ma no, no, in realtà no, perché diciamo che il Carducci è un padiglione un po' a sé, ma è riconosciuto proprio per questo, cioè diciamo che gli appassionati sanno che nel Carducci trovi determinate cose, okay, che sono appunto giochi di ruolo, giochi principalmente con le carte e giochi da tavolo.
Probabilmente è stato più destabilizzante, probabilmente è stato più destabilizzante per chi invece cercava la zona Giappone, lì probabilmente l'effetto sballottamento tra una cosa, sì, e l'altra deve essere stato importante.
Anche perché pensavo molti
già
sono...
l'anno scorso era stato cambiato, quindi sì, però è comunque sì, più destabilizzante sicuramente quello, perché risulta un po' più lontano, sì, un po' più difficile da raggiungere, anche magari da persone che stanno già tutto il giorno in giro e poi devono raggiungere una parte ancora un po' più lontana, ecco.
Anche perché molti sono cosplayer comunque che frequentano il Lucca Comics, quindi.
Eh sì, sì.
Com'è andata poi il riscontro da parte del pubblico, tra virgolette, con il gioco?
In realtà il riscontro è stato bellissimo per noi, perché già dall'anno scorso che avevamo cominciato a proporci, e Lucca, diciamo, a parte la FabCon che è stato proprio il nostro inizio, Lucca poi è stato il secondo evento grande, e già è stato un riscontro super positivo per il progetto che stiamo portando. Quest'anno ancora di più, perché la gente vuole il prodotto fisico, come lo vogliamo noi in realtà, non vediamo l'ora di riuscire a produrlo, e il riscontro è stato totalmente, totalmente buono, e tutti erano emozionati, interessati, abbiamo avuto tante domande, tante persone che si fermavano, comunque vendevamo anche delle piccole cose, tra cui le art appunto che faranno parte delle carte del gioco, e quindi diciamo che il riscontro è stato più che positivo.
Perfetto. Bene. Anche perché poi voi di eventi ne girate tanti, insomma, lo state portando, playtestando stando in giro per tutta Italia.
Sì, esatto, sì. Cerchiamo di partecipare a più eventi possibili per quello che possiamo, ecco. Diciamo che quelli principali cerchiamo di coprirli, perché ci piace comunque appunto il riscontro che abbiamo con le persone. Poi ecco, Lucca è più un riscontro in cui spieghiamo il progetto che stiamo portando. Altre fiere invece, o altri eventi come può anche essere la FabCon, è bello invece proprio vederli giocare, vederli divertirsi, certo, le risate, gli sconforti, i tiri sbagliati, invece le sensazioni ai tiri giusti, sono delle emozioni diverse, ma comunque belle, bellissime entrambe, ecco.
Se posso chiedermi, dicevi la formazione non tutta fabrianese, no? Se ho capito bene.
Martina è elemento fabrianese.
Esatto, la formazione non è tutta fabrianese.
Non è tutta fabrianese, no, io sono l'unica fabrianese e gli altri vengono da Firenze, siamo quattro in totale.
Com'è nata questa cosa?
Prima Cecilia è la nostra illustratrice, poi abbiamo il game designer che è la mente dietro a tutto quanto, che è appunto il nostro Erwin, e Ivan che è la nostra mente più matematica, diciamo, che ci guida a non fare le scelte sbagliate dal punto di vista di marketing, e poi io ci sono dalla parte dei social, della parte di comunicazione e un po' di grafica, ecco.
E questa conoscenza com'è nata?
Praticamente io e Cecilia ci conoscevamo perché abbiamo fatto l'accademia insieme, eravamo coinquiline, e di conseguenza ho conosciuto Erwin, che è il suo ragazzo. Da lì loro hanno fatto un viaggio in Giappone di circa un anno e mezzo, mi sembra, e ho visto che durante il Covid giocavano a qualcosa. Io ero tipo, no vabbè, ma state giocando, ma voglio provare anch'io, e da lì ecco è nata la cosa. Mi hanno spiegato un po' l'idea che c'era dietro a Tales of Nebula, quindi Erwin, tutto il mondo che aveva creato. Lui in realtà in quel momento stava scrivendo un libro su Tales of Nebula.
E quindi, insomma, la situazione vi è un po' sfuggita di mano.
Esatto.
Esatto. E poi
poi è sfuggito tutto e abbiamo detto no, ma proviamo a fare quest'altra cosa che lui già comunque aveva in mente, aveva già un po' sviluppato, e questo circa un paio d'anni fa più o meno. E da lì niente, è partita tutta questa macchina che doveva essere una cosa molto molto più piccola e piano piano diventa sempre più grande. Abbiamo inglobato Ivan che pian piano si è aggiunto al team e ecco, e ora stiamo cercando di portare avanti questo progetto, di riuscire a realizzare, ecco, questo progetto made in Italy e magari riuscire ad andare anche fuori, ecco.
È comunque un lavoro lungo perché due anni insomma...
Beh, comunque dai, insomma, Martina, complimenti, grazie per essere stati con noi e in bocca al lupo per il vostro progetto, allora.
Grazie mille a voi.
A presto.
Grazie, a presto.
Ciao.
E niente, Manfa, siamo in chiusura.
Siamo arrivati alla conclusione, ringraziamo i nostri ospiti di oggi, quindi Cristina Romei dell'Ambito 10, la professoressa Sabai, Università di Insubria, Martina Villani di Tales of Nebula.
Ricordiamo che ci troveremo qui tra un paio di settimane, sempre di giovedì, sempre alle 20 con... ospiti,
vedremo cosa c'era.
Ospiti.
Parleremo di Tinder, però questo già lo dire.
Sì,
esatto,
vero,
è l'unico argomento che abbiamo già fissato. Parleremo di Tinder.
Esatto, perché stanno, siamo più bravi, le idee arrivano per tempo. Sennò solitamente.
Con anticipo superiore alle 24 ore.
Esatto, solitamente in macchina mentre si guida, con vocali su vocali, si riesce a mettere sulla puntata. E a questo punto, allora ci vediamo tra un paio di giovedì alle 20, sempre su Radio Fab, sempre al CAG. E buona serata a tutti. Lasciamo spazio al prossimo programma.
Grazie a voi e grazie a Cape.
Ciao.
Ciao.